Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Il 20 gennaio del 2025 Donald Trump si insediava alla Casa Bianca per il suo secondo mandato. Sono passati 12 mesi in cui il mondo ha assistito, chi con sgomento e chi con ammirazione, a dichiarazioni e comportamenti decisamente insoliti che hanno spezzato, talvolta infranto, le consuetudini della politica internazionale. Dalla lite in diretta con il presidente ucraino Zelensky alla rincorsa al Nobel, passando per l'attacco realizzato in Venezuela e quello annunciato alla Groenlandia. Sono stati mesi intensi che oggi proviamo ad analizzare con l'aiuto di Jacopo Luzzi, giornalista di base a Washington che per anni ha lavorato alla Casa Bianca per Voice of America ed ora collabora con il quotidiano La Stampa. Buonasera Jacopo, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buonasera, un saluto dalla fredda e nevosa Washington.
Partire da un aspetto che almeno in parte è un po' personale. Diciamo subito che il tuo lavoro ha subito un cambio deciso e indesiderato da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. Ci vuoi raccontare quel passaggio?
Sì, a marzo dell'anno scorso Trump, dopo 83 anni dalla sua creazione, ha deciso di chiudere Voice of America. Poi chiudere non è per davvero, perché un briciolo è rimasto operativo, anche perché per legge non poteva chiudere, ma letteralmente ha mandato a casa tutti, praticamente 600 contrattisti licenziati, 700 federali, che quindi sono un po' gli impiegati statali che continuano a essere pagati ma senza lavorare. Trump ci accusava di essere propaganda, di essere radical left, ma in realtà lui voleva un mezzo che facesse propaganda per lui, trumpista. E Voice of America non l'ha mai fatto, perché appunto è stato sempre un emblema indipendente per legge, e quindi in soldoni da marzo, ecco, mi è cambiata la vita, perché dopo 8 anni a Voice of America sono rimasto senza lavoro e da lì si è aperto il mondo dei media italiani, che mi hanno immediatamente accolto: La Stampa, Sky TG24 in televisione. Quindi diciamo che ci siamo arrangiati, ma sicuramente Trump è stata la rovina della mia vita e anche un'opportunità, perché comunque sia un uomo che dà da lavorare tutti i giorni con tutte le cose che fa. Se fosse stato un altro presidente probabilmente non sarebbe stato possibile.
Per inciso, poi Voice of America potrebbe ricevere presto finanziamenti anche molto superiori a quelli attuali, secondo una proposta del Congresso che sovverte e in qualche modo critica anche la direzione che aveva imposto il presidente. Ecco, un tratto distintivo della presidenza Trump è stata l'insofferenza alle critiche ed il decisionismo. Secondo te si sta aprendo qualche crepa in questo monolite?
Beh, va detto che Trump comunque sia un presidente al secondo mandato. E a meno che realmente non faccia qualcosa di assolutamente illegale, trattando di fare un terzo mandato nel 2028, già si inizia a pensare al post-Trump. Trump è terrorizzato dalle elezioni di metà mandato del 2026 a novembre, perché per esempio se la Camera e il Senato diventassero democratici inizierebbe una bella guerra. Ma anche lo stesso Partito Repubblicano non teme più Trump come prima, perché già Trump tra 3 anni sarà storia passata. Quindi le critiche, mentre un tempo non si poteva criticare Trump perché poteva tornare alla Casa Bianca, perché era comunque sia il leader all'opposizione quando c'era Biden, adesso è già passato un anno e comunque sia gliene rimangono 3. E c'è una sensazione diversa, quindi vedi anche i repubblicani che non sono più terrorizzati come prima. Ricordiamo che nel 2021 si sono negati a portarlo in impeachment proprio perché Trump aveva dietro una base così grande, MAGA, che faceva paura. Questa base non esiste nemmeno più così tanto, perché il caso Epstein ha comunque sia fatto allontanare tanta gente, come Trump l'ha gestito, e comunque sia tante promesse di Trump che non penserà all'estero, penserà alla politica domestica e invece fa solo cose all'estero, e ha un po' antagonizzato la sua base. Quindi anche i repubblicani dicono: ma sì, critichiamolo, non costa niente.
Citava in apertura lo scioccante all'epoca incontro con Zelensky allo studio Ovale. Volevo chiederti se tu a quell'epoca fossi ancora alla Casa Bianca e che ricordi hai di quel momento.
Io sono ancora alla Casa Bianca, precisiamo, e non più con Voa ma con la stampa, continuo a essere il loro corrispondente. Non ero dentro lo studio Ovale ma ero lì nel briefing room e lì è stato veramente il primo shock, perché noi in tutti questi anni la Casa Bianca non avevo mai visto una cosa del genere, un presidente di un paese cacciato via, e che già era iniziata male la cosa perché non si era presentato, dice Trump, in maniera elegante. E comunque sia, lì è stato chiaro quello che vuole Trump: fare pressioni sull'Ucraina perché si ottenga una pace. Se questa pace significa dare tutto ciò che vuole a Putin, questo è quello che Trump vuole, perché Trump vuole allontanarsi dall'Ucraina e dirigere le sue attenzioni sull'Indo-Pacifico per la questione Taiwan, Cina e Corea del Nord. Quindi se Trump potesse, domani lui firmerebbe la pace con Putin, dandogli quello che vuole, il Donbass, Donetsk, tutta la zona lì, quella che ha occupato, e tanti saluti a Zelensky, che ritiene un fascista, uno che stia bloccando la pace. Quindi questo è un po' quello che si respira e si vede anche adesso con questo accordo di pace, e Trump l'ha detto questa settimana, è colpa di Zelensky se non si ha una pace, anziché dire no, Putin continua a bombardare tutti i giorni l'Ucraina.
Noi siamo in collegamento con Jacopo Luzzi, giornalista di base a Washington e collaboratore del quotidiano La Stampa. Jacopo, domanda forse ingenua e semplice: cosa pensano gli americani di Donald Trump?
Metà del paese pensa che sia un pazzo, e comunque sia quest'anno lo ha dimostrato, perché sì, magari a volte è colore Trump, ma certe cose lasciano senza parole. Basta solo pensare alla campagna di massa per deportare centinaia di migliaia di immigrati indocumentati, quindi ricordiamo non illegali ma senza documenti, questa è una cosa importante. E adesso si vede in Minneapolis, ma quando ha schierato la Guardia Nazionale qui a Washington o l'ha mandata in altre città, a Los Angeles, cioè comunque sia è una cosa dove vedi la forza federale che combatte gli stessi cittadini americani. Questa è una cosa che nessuno immaginava, nemmeno chi ha votato Trump. Ricordiamo che molti l'hanno votato non perché sono MAGA, lo hanno votato per l'economia, perché qui in America la cosa che conta di più è l'economia, il prezzo della benzina, il prezzo delle uova è stato una, Massimiliano, dei fattori che hanno convinto la gente a abbassare il prezzo delle uova, che poi non si è neanche abbassato più di tanto. Quindi tanta gente che l'ha votato pensando farà meglio l'economia, ora vede le retate dell'AIS e l'Ucraina, Gaza, la cattura di Maduro e le minacce alla Groenlandia e la distruzione di metà della Casa Bianca, i dazi che anziché aiutare hanno solo peggiorato l'economia, perché tante cose costano molto di più, addirittura i pacchi, mi è arrivato un pacco questa settimana dall'Italia, ho dovuto pagare un dazio extra di $34 per farlo arrivare a casa, se no non mi sarebbe arrivato.
E secondo Trump in che modo si differenzia dal suo primo mandato?
Trump non ha più freni inibitori. Trump nel primo mandato si era appoggiato a gente che ne sapeva più di lui e che un po' lo trattenevano, gli mettevano dei freni, lo bloccavano, c'era quella storia del deep state che magari gli nascondevano le carte per non fargli dare di matto, gente dentro che lo teneva un po' al guinzaglio per non fargli fare cose folli. Ora invece lui ha avuto 4 anni fuori dalla Casa Bianca per prepararsi e circondarsi di persone che la pensano come lui, persone che credono che nel 2020 le elezioni sono state rubate, persone che ritengono che gli immigrati siano la morte del paese, il veleno, quindi bisogna cacciarli e deportarli, e persone che anziché dirgli guardi presidente forse no, è magari un gabinetto, comunque sia anche funzionari attorno, che gli dicono sì presidente ha ragione, sì presidente facciamo peggio. C'è Stephen Miller, quello che è il vice capo di gabinetto della Casa Bianca, che è 30 volte peggio di Trump in molte posizioni, quindi attorno a lui è circondato da estremisti che lo incentivano. Cose come la cattura di Maduro è una cosa che nessuno ha mai avuto coraggio forse dai tempi di Panama, quindi parliamo di più di 30 anni fa, e comunque sì, lì c'era stata un'invasione, l'arrivo delle truppe, eccetera, eccetera, il canale. Ma un'operazione come quella del 3 di gennaio, Massimiliano, è una cosa che vediamo nei film, e invece è diventata realtà.
E quindi ti chiedo adesso come è riuscito Trump a imporre i suoi modi e il suo stile un po' ovunque, con alcune eccezioni di chi lo contrasta apertamente, come ad esempio in Europa la Spagna. Quindi anche per chi ne è critico, in qualche modo gli Stati Uniti sono davvero tornati con lui ad essere una potenza decisiva sul piano globale?
Diciamo che se da un lato vogliono togliersi, se sono tolti dall'accordo di Parigi, dall'Organizzazione Mondiale della Salute, dall'altra Trump è convinto che il mondo sia governato dai forti. Lo crede anche la Casa Bianca, la Russia, la Cina, loro. Gli europei vengono visti come dei parassiti, dei deboli, l'ha detto anche oggi Scott Bessent. Gli europei sono deboli, non possono difendere la Groenlandia. Quindi in questo mondo dove conta solo la forza e il potere, l'America ora di Trump, che ha sempre avuto questa forza perché militarmente non ha molti rivali nel mondo, adesso però non ci sono più le mezze misure. La diplomazia è passata di moda. Con Trump è tutto e subito e se non me lo dai me lo prendo. Quindi anche la Spagna. Paradossalmente sì, c'è opposizione, ma è l'opposizione di un bambino con un bastoncino di legno che va a picchiare un adulto con una armatura. Questo è un po' il parallelismo per farti capire. Quindi, in un mondo così, Trump, il fatto che se non lo ottiene con le buone, in questo caso la Groenlandia, minaccia di prendersela con la forza, diciamo che è semplicemente una, qua in America dicono wake up call, una chiamata per svegliarsi e per capire che il mondo è cambiato e che Trump segue l'immagine che vuole Putin, che vuole Xi Jinping, e lui balla la musica di questi altri potenti.
Hai mai parlato direttamente con il presidente Trump?
A volte non è così facile, ma va detto che io gli avevo fatto quella domanda favolosa, chi volesse come Papa, e poi lì si è creato una cosa mondiale perché Trump ha pubblicato la foto di lui vestito da Papa. E lui aveva detto: chi vorresti come Papa? Io. Da lì si è creato un caso mediatico. Era a maggio dell'anno scorso, quando era morto Francesco. Ma altre volte gli si possono fare domande, lui risponde. Sotto questo punto di vista è molto più accessibile rispetto a Biden, che non vedevamo, non sentavamo, non potevamo avere accesso al presidente. Con Trump, paradossalmente, la sua portavoce sembra quella di Kim Jong-un. Serve solo lì per proiettare dei messaggi, ma in realtà Trump stesso è il suo portavoce con Truth, con i social, quando esce, quando parla. Basta solo pensare a ieri l'annuncio dei dazi alla Danimarca e agli altri 7 paesi. Non è che l'ha fatto la Casa Bianca con un comunicato, lo ha fatto lui sui social media. Questa è una potenza unica. Lo faceva già nel primo mandato e adesso è moltiplicato per 2 milioni minimo.
Siamo partiti dal parlare con Voice of America, l'agenzia di informazione che Trump ha di fatto chiuso, che ti ha cambiato la vita professionale. E diciamo che il sito di internet di Voice of America è ancora consultabile, anche se le ultime notizie risalgono al 15 marzo. Come a dire che c'è una speranza che torni ad operare. Quindi la mia ultima domanda è un po' questa: secondo te gli Stati Uniti e anche i rapporti tra Stati Uniti e il resto del mondo con Trump sono cambiati per sempre o si tornerà tra qualche anno a una politica meno esplicitamente dominante?
È una domanda difficile, Massimiliano, in particolare perché molti stanno tenendo duro pensando se arriva il 2028 vince un democratico e le cose cambiano. Ma bisogna capire se vincerà un democratico, perché molte persone potrebbero magari apprezzare quello che ha fatto Trump e magari dare una speranza a J.D. Vance o a Marco Rubio, che sono i due papabili per il Partito Repubblicano, per le presidenziali. Bisogna anche capire come andranno le elezioni del Congresso adesso in novembre, perché se veramente vediamo quello che molti credono che sarà uno tsunami blu, quindi con entrambe le camere che cambiano colore, già quello potrebbe essere un messaggio. Gli americani sono già stanchi di Trump e delle sue politiche, quindi Trump sicuramente ha cambiato tutto. Basta solo vedere come il mondo reagisce, come risponde, come tutti corrono alla Casa Bianca per cercare di farlo contento. Basti pensare alla Machado, Maria Corina, la leader dell'opposizione venezuelana, che gli addirittura ha regalato il suo premio Nobel per la pace per cercare di compiacerlo. Quindi sicuramente la maniera di fare politica, la maniera di imporre l'America nel mondo è cambiata con Trump. Non ti direi nel bene, nel male, ma sicuramente in una maniera senza filtri, senza mezzi termini. Forse torneremo a un'America più sobria o semplicemente magari no, e l'America di Trump sarà lo spartiacque fra quello che è stato la NATO, l'America durante la guerra fredda e nel post-guerra fredda. Adesso bisogna vedere, molti pensano che siamo prima di una terza guerra mondiale, non penso, ma non lo escludo.
E ringraziamo Jacopo Luzzi. Jacopo, una buona serata e spero di poterti risentire presto.
Con piacere, buona giornata a tutti voi laggiù nella calda Australia. Ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.